c'è molta confusione oggi nello studio di Tutto un Bo, ma soprattutto nella redazione di Tutto un Bo, ma soprattutto nella mia testa. Zena, tu ci sei?
Ci sono.
Ci sei? Io non ho capito, ma cioè, ci sentiamo tutti subito, chiamo subito Bellati in onda, dimmi tu.
Allora, io ho capito che Bellati sì, lo chiamiamo.
Lo chiamo subito.
Però
modifichiamo
la scaletta e okay. Inizio io.
Si capisce più niente, ormai fate
niente,
quello che vi
non
pare.
Non c'è più religione, ognuno fa come vuole.
Vabbè, lo stiamo chiamando. E comunque mi... intanto bentornata, che non ci sentiamo da una vita, eh?
Non ci sentiamo da un sacco di tempo, ma perché ero in Maroccolandia.
Eri in Marocco? Ma non fai mai una mazza?
No, ma ero in Marocco a lavorare, ragazze, a lavorare di cose di cani, cose di cani, di cose di cani.
Ah, ho capito.
Se volete vi racconto, perché è molto interessante.
Sì, adesso vogliamo sicuramente sentire, prima volevo salutare e dare il benvenuto a Bellati, che si è collegato con la sua webcam, alle sue spalle un 11 che ci fa pensare
anni.
Che ha fatto 11
sì.
anni, Bellati, bravo Andreino! Andreino, auguri!
Allora, ho preparato i sacchettini con caramelle e biscotti, che dopo distribuirò a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori se passano qua dalla Baron.
Io no galatine perché sono intollerante al latte. No, non è vero, però sai che
no,
c'è sempre quello
allora,
intollerante.
Posso dire, poi te le scarti tu, perché se mi mettevo a fare i sacchettini sulle intolleranze,
vabbè,
con tutto
sei,
rispetto,
sei uno stronzo.
Diventa infinito.
Ma no, lo vedi, c'è scritto galatina, non la mangi, la dai a un compagno più tollerante.
Voi vi ricordate quel momento in cui le galatine da quadrate sono diventate tonde? Non è stato traumatico? Perché era un quadrato.
Quando è successa questa cosa?
Devo essere stato tipo alla materna. Si chiamava ancora materna, adesso si chiama dell'infanzia. Però le galatine erano...
Ma in che senso le galatine sono rotonde?
Erano... sono quadrate di nuovo? No.
Forse
io non me le ricordo rotonde,
No?
Non è che ti confondi con le polo?
Ma secondo te sono cose
perché
più diverse delle polo?
Quadrate.
No, le polo non erano quadrate, non sono mai state quadrate. Quello lì è un pirla, va bene? Oh.
Quando... Comunque, non me le ricordo, non mi ricordo il passaggio. Però mi ricordo quando hanno inventato i buchi di polo, che secondo me è stata una cosa bellissima.
I geni.
Sì.
Ah, è vero. C'erano i buchi di polo, che erano tipo quelle super potenti.
Però più piccole.
Stappano.
Quelle che sì, che tutte piene di edulcoranti, che se ne mangi tante, poi fai la cacca addosso. E Ale, anche oggi ce l'abbiamo fatta! Subito record in apertura.
2 minuti e 40 ce l'abbiamo fatta.
Ah, vabbè. Le galatine sono tonde, ma da quando? Dice la Simo. Allora, c'è stato un momento in cui sono diventate tonde. Può essere che adesso siano quadrate di nuovo, non lo so. Però c'è stato un momento...
Io non le mangio da un sacco, devo dire la verità.
Vero, erano quadrate, dice Lorenza, grazie. Che sennò
io
mi
non
sento...
le amavo da piccino, devo dire, però mi imponevano
di mangiarle.
Tu non
hai mai capito niente.
Ma no, ma era come... Ma anche le caramelle il Mew, che le ho sempre abbastanza odiate. Il Mew.
Veramente?
Ma cosa mangi tu? Cioè il sale, tipo?
Sì, l'ecco sale e rocce. No, okay. non sono tanto di caramelle io.
Va bene. Io mi ricordo da piccolo anche la grande delusione del mio tipo primo viaggio in aereo lungo, probabilmente andando in Cile, dove ho avuto modo di assaggiare per la prima volta il latte in polvere, perché te lo servivano con la colazione. Ho detto, quindi le galatine sono latte in polvere pressato. Ed è vero, sono più o meno quelle.
In tutto questo ci stai parlando di latticini di tutti i tipi e di intolleranza, scusami.
Sì.
C'è qualcosa che non...
È per questo che ha sviluppato.
Sei diventato intollerante perché hai mangiato tutti i derivati cioè chimici del latte.
Non sono intollerante al latte, non lo sono. È inutile che ci provi. Brano.
Ma l'hai
brano.
Detto prima.
Ma no, ti stavo scherzando. Ho detto, ma qua non è vero. Volevo solo fare il... Capisci proprio niente. We'll be right back. tantissimi messaggi a tema galatina. La fabbrica delle galatine è a 5 km da casa mia, dice Ali, il che lo rende immediatamente più esperto degli altri. Confermo, passaggio da quadrate a tonde. Per cui è successa questa cosa qua, voi non ve la ricordate, ma sì, è andata proprio così. Ah, da tossico di caramelle confermo che ora sono tonde. Ora sono tonde, dice Ale. E poi, che tristezza, vero? Che cosa?
Che sono tonde, come delle caramelle qualsiasi.
Aspetta, facciamo ordine. Erano quadrate, adesso le trovi anche rotonde, scrive qualcuno. Ma parliamo di quelle esagonali al rabarbaro. Io qua alzo le mani perché non so più nulla. Cioè,
oddio,
basta.
No, e invece posso... chi che l'ha scritta questa cosa dell'esagonale?
Non si firma, non si firma, maledizione.
Allora, persona che non ti firmi, io ho perché non amo molto le caramelle? Perché in casa di mia nonna, dove sono cresciuto, c'erano esagonali al rabarbaro. Al Fernet.
Che merda. Ok,
sì, e la roba più proprio se avevi fortuna c'erano le rosse Rossana. Ma dovevi essere proprio fortunato.
Allora,
non mi offriva le caramelle al Fernet o le caramelle al rabarbaro.
L'altra volta ho mangiato una Rossana e cercando di capire di cosa sanno le Rossana e non sono riuscito a capirlo.
Ma infatti è un sapore, cioè glutami, acido, dolce, salato, Rossana.
No.
A parte che è umami, non è glutami. Umami.
Cose molto. Umami. Scusa, promo. Sono andato a vedere su Wikipedia di cosa sanno le Rossana.
E di cosa sanno?
Non ve lo dico. Vediamo se qualcuno lo capisce senza andare a cercare, se no non c'è gusto. Quelle quadrate all'orzo, dice la Lorenza. Madonna che buone, è vero. Me le davano, tipo in farmacia quando vedevano che... Quando c'è un bambino ti danno quelle all'orzo rotonde. Non sanno di orzo, sanno di zucchero, sì. Conosco 4 persone che lavorano alla fabbrica delle galatine, la fabbrica anche del cioccolato Novi, confermano la modifica. Per grande! È diventata un'inchiesta, cazzo!
Pionaggio industriale! Sì.
Al rabarbaro quadrate, mica esagonali, dice Simona. Attenzione, adesso non vorrei entrare in un... Comunque poligoni regolari, via. Poligoni regolari.
Comunque meglio che tonde.
Sì, ma parliamo di cacca.
Che è il gusto delle Rossana?
Sì. No, anzi, vi dirò di più, raga. Quando ho scoperto di cosa sanno, facendoci caso la volta dopo, ho detto: ma alla fine sono buone, non è vero che fanno cagare. Cioè, nel senso, perché a me non piacevano. Ma adesso,
no, a me non piacciono.
Adesso che so di cosa sanno, sono buone. Ma ve lo dico dopo.
Ciliegia.
Ma che ciliegia? Perché è quello il punto. Perché ti manda fuori il fatto che sono
il
rosse.
Colore.
Sì. È proprio una roba. Vabbè.
Rabarbaro.
Non sanno di rabarbaro. Rabarbi. Sanno di rabarbi. Le regalava al farmacista. Le Rossana. Ah, uno l'ha azzeccato. Le Rossana sanno di crema pasticcera, dice Geppo. No, ma non sono più le Rossana di una volta, come il Vov. Non ho mai bevuto il Vov prima. Ah no, sì, l'ho bevuto solo sotto forma di bombardino. È Vov, vero? Sì, allora sì. Grazie, sono decenni che mi chiedo di cosa sapevano le Rossana, che mi piacciono molto. Incollato alla radio, dice Gianni. Va bene, dai, ve lo dico.
Allora alla fine dovrei dirlo.
No, lo dico subito, tanto la Carla l'ha indovinato. Sanno di mandorle.
Ah,
e mandorla quella roba lì.
L'ha detto
la Carla, Wikipedia e l'Interwebs. E se ci fai caso, sanno di molto dolci, sono caramelle, ma sanno di mandorle.
Dark Web cosa ne pensa?
Il Dark Web dice che te le riempi di quello che vuoi, anche, anche cervella umane. Se...
C'è il 5G con...
Sì. Vabbè, e quindi cosa facciamo? Parte prima Bellati, poi la Zena, poi Bellati. Chi parte?
Parto io, poi Bellati e poi Surprise.
Esatto.
Sanno di albume d'uovo, che schifo, no?
Che schifo.
Però c'è questa cosa dell'albume d'uovo, secondo me.
Sì, ma può essere.
Ci sta.
Va bene, okay, allora parti, Zena. Scusa, io intanto mi perdevo a leggere messaggi, ma non è giusto farlo. Vai.
Prima parto per raccontarvi cosa abbiamo combinato in Marocco, così almeno se vi interessa.
Ah, perché vuoi raccontarci le vostre vacanze? Va bene.
Sì, volevo raccontarvelo.
Vai.
Sì, ci tenevo molto. Allora, con l'associazione Stray Dogs, di cui faccio parte, che è un'associazione che si occupa di tutela e gestione del randagismo.
Cioè, non è Stray Tedge, è Stray Dogs.
Stray,
okay.
Dogs. Dogs.
Dogs.
Cane randacio. Sì. Siamo stati a Tagazout, che è un paesino in Marocco, vicino in provincia.
Si è bloccata.
Non mi sentite?
Adesso sì. In
no,
provincia di.
Una cosa da dentista.
Sì, tra l'altro così esponevi i denti.
Vi facevo vedere i denti, come i cani sanno fare. No, siamo andati a Tagazout, che è un paesino vicino ad Agadir. Uè, dove dal 2015
Tagazout.
A Tagazout, che è sotto Milano, dove dal 2015 seguiamo una popolazione di cani liberi che vive in grande connessione e collaborazione con gli esseri umani.
E non potete, perché li seguite? Non potete lasciarli liberi e basta?
No, li seguiamo nel senso che nel senso che proprio lì stiamo lì e li guardiamo e basta.
Okay.
Ci occupiamo proprio di questo, di andare a osservare e studiare la convivenza uomo-cane in un contesto in cui i cani possono vivere liberi e quindi autogestirsi sia a livello di dinamiche sociali, di gestione delle risorse e quindi siamo andati a verificare un po' la situazione della popolazione dopo che nel 2018, l'ultima volta in cui siamo stati, c'erano state delle uccisioni sul territorio dove i cani appunto erano stati fucilati per richieste ufficiali. Nel tentativo di gestire il randagismo, che però attualmente, visto i dati che abbiamo raccolto, non ha portato ad un contenimento della popolazione, ma è aumentata del 50% rispetto al 2018, quindi non è funzionata benissimo.
Perché quando gli spari si sono come le cellule, si dividono in due,
si moltiplicano.
Sì. Non sparate ai cani. Non fa ridere,
esatto,
non fa ridere.
No. E quindi siamo andati a fare questo lavoro di censimento con appunto partecipanti al campo Stray Marocco. Siamo andati, abbiamo censito la popolazione, abbiamo osservato le dinamiche dei vari gruppi sociali che si suddividono il territorio, abbiamo visto come i cani si suddividono appunto il territorio e poi vabbè, nel prossimo periodo tireremo fuori quello che sono poi i risultati della nostra ricerca di questa settimana per appunto parlare in maniera più approfondita del fenomeno Tagazout e di come siano meravigliosi i cani liberi. Ecco, poi questo è per fare un sunto molto breve.
Liberate i vostri cani!
A Tagazout.
No, neanche questo fatelo, no.
No. Però...
Niente, è rimasta bloccata ancora nella pausa odontoiatrica.
Ma funziona, peraltro.
Sì,
ma come mai?
Non lo so, dicelo tu.
Ma forse mi blocco e non me ne accorgo.
Forse sì, forse ti viene un crampo al collo. Bravo, Gem, si vede che sei un giovane degli anni 90, straight edge. Impossibile, io adoro le rossane e detesto la mandorla. Lo so, mi dispiace, invece è proprio di quello che
questi
sanno.
Questi sono quei momenti della vita in cui uno si deve fare delle domande.
Al contrario, a me non piace. Per me è andata esattamente al contrario. Non mi piacevano le rossana, ho capito di cosa sanno e da quel momento mi piacciono di più. Perché prima il fatto che fossero rosse, come dicevi tu, cioè creava una dissonanza percettiva fra deve sapere di frutta perché il rosso mi sa di frutta, ma non mi sa di frutta fresca. Pazzesca, e allora
quindi,
sei rimasto male.
Dice che sono pazzesca.
Ma nei libri gialli, se senti odore di mandorla, muori. Mia nonna mi voleva morto, dice no, è che il cianuro sa di mandorla. Infatti, nelle mandorle e anche nel. Cos'è sto casino che c'è? Allora, sei bravo, Germano Mosconi?
Allora,
però c'era un casino pazzesco. Anche nei tipo nel nocciolo della pesca, pazzesca. E anche lì c'è il cianuro, poco ma ce n'è. Sì.
Sì.
Rifugio di cani impauriti in Marocco. Cagasut. Non so chi fa. Vabbè. Scusate, andava letta. Grazie. Va bene, vai.
Invece, per quanto riguarda l'argomento di today, visto che abbiamo iniziato a parlare di sapori, io mi sposto sull'olfatto, così, perché non c'entra niente, quindi mi sposto sull'olfatto.
Okay.
E, su come i cani sentano gli umani e gli umani sentano i cani. Ok, sì. Sono due studi differenti. Ok,
interessante.
Nel primo studio, gli scienziati si sono chiesti come risponde il cervello di un cane quando sente un odore familiare o non familiare di un essere umano e di un cane. Dalla zampa, no. Allora cosa hanno fatto? Hanno ovviamente utilizzato l'amatissima risonanza magnetica fMRI, sì. Risonanza magnetica funzionale, su un gruppo di cani che non erano ovviamente sedati o bloccati, però sapevano
al massimo
restare...
seduti, toh.
Al massimo seduti, esatto, che riuscivano esattamente a fare questo, stare seduti mentre riuscivano a fargli la risonanza magnetica.
Giù, sedato!
E cosa hanno fatto? Gli hanno fatto sentire una serie di profumi, uh-huh. Sia di esseri umani, sia di cani, uh-huh. per identificare il tipo di risposta a livello cerebrale nel cervello di questi cani. E si sono focalizzati nello specifico su quella parte del cervello che si chiama nucleo caudato.
Il nucleo caudato.
Mm-hmm. Che è associato, grazie a studi precedenti che ne hanno dimostrato la funzionalità, è associato alle aspettative positive, e l'hanno anche utilizzato perché ha una posizione anatomica specifica e ben definita, quindi attraverso la risonanza magnetica è facile vedere la sua attivazione, facile per chi sa fare le risonanze magnetiche, per noi evidentemente.
Certo. Quindi c'è una parte del cervello dedicata alla presa bene?
Alla presa bene, sì.
Che bello! Che bello!
Ce ne sono varie, effettivamente, sì, sì. Però questa qua nello specifico. Allora, gli scienziati hanno detto, allora, ipotizziamo che se l'associazione primaria alla ricompensa dei cani è associata agli esseri umani, allora il nucleo caudato dovrebbe attivarsi di più quando gli si fa sentire un odore umano. Il contrario se invece è con i cani. E facendogli annusare questi vari profumi, che erano sia il profumo di loro stessi, no? Quindi al cane l'odore di se stesso, sia di un umano a lui familiare, di un umano a lui estraneo, di un cane a lui familiare e di un cane a lui estraneo. E l'hanno estratto. E dai vari dati raccolti è emerso che l'attivazione del caudato era maggiore quando gli si faceva sentire l'odore dell'essere umano familiare, quindi più che di altri cani. Questo significa che effettivamente ai cani forse potremmo piacere veramente.
Ah, cioè non è che gli siamo simpatici così a caso, alla fine è un amore vero.
Forse anche a livello cerebrale effettivamente potremmo piacergli. E diciamo che è uno studio utile, perché poi a volte uno si chiede, sì, ma perché fanno questi studi gli scienziati, no? E è utile sempre perché nell'ambito di quella che è l'etologia canina e in generale della relazione uomo-cane, considerando quanti milioni e milioni di cani esistono al mondo, è interessante capire effettivamente se questa relazione uomo-cane, che dura da 30.000 anni, abbia poi dei riscontri anche da un punto di vista cerebrale, quindi affettivo o meno.
Ok.
E almeno secondo questo studio la risposta è sì. O forse il cane familiare che gli hanno fatto sentire era familiare ma gli stava sulle balle, questo non lo possiamo sapere.
Io forse guarda,
è il margine di errore che potrebbe esserci.
Adesso sentiamo anche le nostre ascoltatrici e gli ascoltatori che cosa ne pensano di tutto questo. Prima ascoltiamo un brano, però volevo dirti che cara Sena, questo studio è chiaramente tutto sbagliato, perché mm-hmm. queste cose non si misurano così, ma facendo una risonanza al cuore.
She came into the window with the sound of a crescendo. It came into a bottom and the blood stains on the carpet. She was sitting at the table, you could see she was enabled. So she ran into the bedroom, she was struck down. Are you okay?
Troppo cerebrale per capire che si può stare bene senza complicare il cane, così scrive la Sabri, alla quale voglio un po' più bene di prima dopo questa incredibile cazzata. A proposito Bella. Di esami, per capire se il cane ci vuole del bene. Sì, ma non è che piacciamo ai cani perché abbiamo selezionato solo quelli ben disposti verso l'uomo, dice Fra? Beh, no, avranno fatto delle...
Si sono un po' autoselezionati.
Sì.
Sì, cioè, diciamo ma nei millenni però.
Ci siamo autoselezionati nel rapporto con loro. Questa è la cosa molto bella.
Certo. Vicendevolmente.
Sì, vicendevolmente. Ci siamo scelti, abbiamo costruito questo rapporto nel corso degli ultimi decine di migliaia di anni. Fantastico.
I gusti dei dolciumi sono fasulli, sono solo evocativi. Infatti nessuna banana ha il sapore delle caramelle alla banana, scrive qualcuno. Ma, ha ragione, la faccenda è un po' più complicata di così. Nel senso, i sapori dei dolciumi, come quasi tutti i sapori sintetici, sono nati per caso, nel senso, non è che qualcuno diceva adesso facciamo il sapore di mela. Giocando con gli aromi sintetici veniva fuori una roba che poteva sapere di mela, dicevano facciamo che mela? Facciamo che mela. Infatti ci sono sapori che sono, ti giuro, sono di un frutto in Europa e negli Stati Uniti vengono venduti come aroma a un altro frutto perché abbiamo una percezione diversa da un punto di vista commerciale. Nel caso della banana è ancora più un casino, nel senso che la banana Cavendish, che è quella che mangiamo adesso, è la banana sopravvissuta, quella prima si è estinta. E quel l'aroma di banana era ispirata a quella che non esiste più. Come mai è morta la banana, signor Bellati?
Perché non lo so, ti giuro, non ne ho idea. Mi sembra per una
un fungo, credo. Sì, non mi ricordo neanch'io.
Ma ci prepariamo per la prossima volta con il numero della morte della banana.
Il problema delle banane è che sono tutte cloni della stessa banana, per cui basta un fungo che attacca una banana, sì. E nessuna banana imparerà mai a difendersi.
Sarebbe una tragedia perché sono appunto degli organismi piuttosto fragili. Fragili un po' come l'animale di cui staremo per iniziare a parlare.
La banana.
Sì.
Però io volevo anche dirvi uno studio che è al contrario, sempre perché è anche un po' carino sapere un po' alla fine noi umani quando veniamo sperimentati rispetto ai cani.
Ci stanno sul cazzo i cani.
Che guarda sempre gli odori. No, è molto tenero questo studio.
È cute.
È molto tenero.
Dici?
Sì, sì, perché allora noi sappiamo che il cane domestico
sì.
è in grado di identificare gli odori dei propri conspecifici, cioè quindi degli altri cani, ma anche di altri animali, ok? Quindi mm-hmm. interspecifico. Noi sappiamo che gli esseri umani riconoscono gli altri membri della propria specie e utilizzando le formazioni olfattive. Gli scienziati si sono chiesti, ma possono identificare anche altre specie attraverso l'olfatto? E allora, per scoprirlo, che cosa hanno fatto? Hanno preso un gruppo di proprietari di cani mm-hmm. e gli hanno fatto annusare due coperte.
Ah.
Una che era, sì, che tenerezza, una che era impregnata dell'odore del proprio cane.
Sì.
E l'altra che era impregnata dell'odore di un cane sconosciuto.
E beh, come fai a non riconoscerlo? Casa tua sa di quella roba lì che tu lo voglia o no, porca vacca.
Allora, cosa hanno fatto? Hanno chiesto ai partecipanti di identificare prima quale fosse l'odore più forte fra le due copertine, poi quale fosse quello più gradevole e poi quale appartenesse al proprio cane. E l'88,5% dei partecipanti è stato in grado di riconoscere l'odore del proprio cane.
Ma che parte si accendeva la parte del cervello dedita alle pulizie?
Sì, probabilmente sì, quella dedita alla lavatrice.
Sì, devo aspirare il divano e non sai perché.
Esatto.
Vabbè, carina questa cosa, nonostante è l'olfatto carino. Scarsissimo che abbiamo noi, riusciamo a sentire quello del nostro cane di odore.
È tenero. E poi diciamo che da un punto di vista scientifico un po' più ampio, è comunque sembrerebbe essere comunque una prova a dimostrazione del fatto che noi riusciamo a riconoscere i segnali attraverso i segnali olfattivi anche membri di altre specie. Che appunto un'abilità che dicono abbiamo ottenuto senza uno sforzo cosciente, cioè in maniera istintiva in un certo senso. E questo è interessante anche un po' per ricordarci che anche noi esseri umani abbiamo delle abilità animali.
Beh, sei rimasta bloccata così, di nuovo.
Oh, ma su quale parola però?
Su animali.
Anche noi abbiamo delle abilità animali, puntini, sembrava che... tipo anche noi sappiamo...
Volevo fare un po' di hype.
Esatto,
volevo
invece...
fare un po' di hype.
Senti, dal momento che non sei capace di parlare, perché la tua connessione te lo impedisce, lasciamo la parola ai Bellati. Senti qua, ai
Giusto.
Bellati. Spoiler.
No, non volevamo... Allora, tra l'altro non è tanto vero che l'olfatto dell'essere umano è scarso,
No?
No,
l'ho detto io, no, l'ho detto io.
È diverso. Ne parleremo. Allora, invece oggi 27 febbraio succedono tre cose. Uno, pagano.
Ah,
perché
sì,
è il 27.
Sì, sei l'unico assunto nel giro di chilometri qua, però sì, nessuno di noi l'ha capita, cioè, come? Ah, perché i tuoi clienti ti pagano sempre. Okay.
Poi l'altra cosa è che è la giornata mondiale dell'orso bianco. Il 27.
Ricordiamo testimonial a proposito di caramelle, della Golia bianca. Non so se c'è
e della Coca-Cola. E invece la terza ricorrenza, forse la più importante,
sì,
che cade proprio oggi 27, la ricordiamo e la diremo fra pochi istanti. Invece portiamo un attimo attenzione sulla questione orso-bianco, perché è un problemone. Il WWF dice che è uno degli animali più a rischio, sapete, proprio perché...
Davvero?
I cambiamenti climatici, che si mangiano una parte di ghiacci tutti gli anni, rendono chiaramente... non sorprende. Sai, c'è quella foto emblematica di quel povero orso
Madonna.
Bianco che si aggrappa a quel blocco di ghiaccio che è l'ultimo residuo di un suo mondo che sta scomparendo.
Sì. Orso bianco magrissimo, tra l'altro.
Sì, e beh, certo, anche perché non riesce. Lui caccia dopo ne parleremo con l'esperta, caccia proprio dal ghiaccio e caccia le foche. E ovviamente, non essendoci più il ghiaccio, che si caccia sta bestia?
Certo.
Ed è per quello che tra l'altro aumentano gli attacchi all'essere umano. Comunque si stima, il WWF stima che a oggi ci sono tra i 22 e i 31.000 orsi bianchi. Ovviamente pochissimi.
No.
Eh sì, e quindi l'orso bianco, che è una specie proprio emblematica da quel punto di vista, corre rischi. E quindi tutti gli anni, il 27 di febbraio, si celebra la giornata dell'orso polare e si celebrano gli 11 anni della nostra ospite, che è esperta di orsi polari.
Auguri! Auguri!
E che risponderà ad alcune domande importanti proprio sull'orso polare, e quindi diamo il benvenuto a Iole Bellati, che oggi sarà l'espertissima.
Benvenuta dottoressa Bellati.
Benvenuta, ciao, tanti auguri.
Allora, la prima curiosità degli orsi polari è che divorano 30 kg al giorno.
Porca miseria!
Il loro piatto preferito sono le foche. Mm-hmm. E le femmine pesano sui 300 kg e invece i maschi sui 500.
E arrivano fino a 1000 kg alcuni maschi.
Però questo vuol dire che un maschio medio di 500 kg, come dici tu Iole, si mangia un decimo del proprio peso ogni giorno. Non è poco! È tanta roba, ok.
È uno dei problemi per cui quell'orso era magro, no? Perché devono mangiare così tanto proprio per quello. Anche perché gli orsi
non bevono acqua, ma si dissetano dei liquidi che si trovano nel sangue delle loro prede.
Ah, capito questa roba? Che roba efferata, mamma mia. Un po' come i cetacei, anche loro non bevono l'acqua perché l'acqua è salata. Ciucciano quello che trovano nelle proprie prede. Però, sì, anche gli orsi polari non mangiano la neve, quindi, evidentemente, desumo.
Non mangiano la neve, anche perché
non disseta la neve.
La neve non disseta, no, essendo acqua distillata. Anzi, uno devi fartela sciogliere in bocca
e poi rischi di morire.
Esatto.
Pensando di idratarti.
Esatto. Gli
orsi polari in realtà non sono bianchi, ma la loro pelle è nera e gli serve ad attirare più calore per riscaldarsi. Infatti riescono a vivere a temperature di meno 30 gradi.
Come mai li chiamiamo orsi bianchi se sono orsi neri?
Perché il loro pelo è traslucido, vuol dire che è trasparente.
Okay. E quindi riflette
col sole.
Mamma mia, sentila.
Ma senti l'orgoglio di papà, che
guarda,
è una cosa
come
ribolle, l'orgoglione.
È vero.
Come se ci fosse una webcam per gli ascoltatori di Radio Pop.
Tra l'altro aggiungo che non solo i peli dell'orso bianco sono trasparenti, ma sono anche tubolari, se non sbaglio, è vero?
Come Tazio
tubolari, sì, sei un cretino.
Nuvolare.
Si dice
tubolare.
Sì. Ma attenzione, perché la pelliccia dell'orso polare serve anche a tenere caldo questa bestia. Che ha anche un'altra particolarità per stare al caldino.
Quale ha? Si dà fuoco? No, alla stufa?
No. Hanno una pelle, una pelle di 10 centimetri e infatti riesce a tenere sempre caldo.
Di grasso.
10 centimetri di grasso. Mamma mia! È tipo il piumino più figo che c'è, proprio... Sì. E per forza, perché fa tanto freddo, per cui effettivamente tutte le bestie di quelle latitudini sono molto dotate di grasso. Il grasso polare.
Il grasso polare che isola e niente, lubrifica.
Sì, no, ma allora non serve che lubrifichi, però.
Quello è vero.
Allora, come ultima curiosità, vi dico che gli orsi polari vivono in solitario, ovvero che non amano neanche vivere in coppia. Infatti, se vedete due orsi che giocano o che pure camminano insieme, sicuramente sono una madre e un figlio e il suo cucciolo. Quando poi i cuccioli diventano grandi, la madre li abbandona, cioè li lascia da soli, perché devono imparare a stare... andare da soli, a stare ognuno
certo,
per sé.
Certo, e questo rende, come dire, totale giustizia al modo di dire certo che sei proprio un orso, quando te ne stai per i cavoli tuoi, non si dice guarda che sei proprio un barracuda, per esempio, probabilmente perché il barracuda gode più dell'amicizia.
Sei proprio un orso polare.
Sei proprio un orso polare e so che è vecchia, ma se cambi umore spesso sei un orso. Bipolare. Allora, l'ha capita. Quanto è più grande un orso polare rispetto al grizzly? Questo lo chiedo ai bellati, nel senso che
chi lo sa. Guarda, la cosa è che è più grande, certamente, non mi ricordo la percentuale, ma la cosa interessante è che l'orso polare molto probabilmente deriva dall'orso, diciamo, normale, dall'orso bruno, e che rimanendo isolato in una situazione di quel tipo, chi lo sa, forse in un'isola, ha evoluto queste caratteristiche, anche degli artigli speciali, l'orso polare, che serve appunto...
Con le catene da neve. All'orso.
Una specie di catene da neve, ma anche hanno un'altra caratteristica pazzesca che li rende speciali rispetto agli altri orsi.
Il loro sport preferito si dice è il nuoto, e riescono a nuotare per da 30 a 100 km senza mai riposarsi.
100 km!
Ammazza!
Senza mai riposarsi, signore e signori, senza mai riposarsi. Invece sull'orso, che è un animale totemico importante, forse ne abbiamo parlato del fatto che probabilmente fa parte del culto più antico dell'umanità. L'avevamo detto?
No.
Non mi ricordo. No. Allora diciamolo adesso.
Non mi ricordo.
No, perché nella giornata appunto dell'orso e degli 11 anni della mia bambina è importante ricordare questa cosa. No, l'orso è presente praticamente in tutte le culture, in tutto il mondo, ovviamente laddove ci sono gli orsi. E questo ha fatto così pensare ad alcuni antropologi che l'orso sia quindi precedente il culto dell'orso sia precedente alle grandi migrazioni.
Ah, okay.
Capito? Cioè sì, tu ti trovi in Nord America o in Europa o in Asia eccetera, più o meno gli stessi culti, per esempio nella costellazione dell'Orsa Maggiore, mm-hmm. che tutto il più assomiglia a un mestolo,
a dirla tutta, sì,
diciamo,
o un carrello delle miniere.
Sì, esatto, però non sì, certamente esatto. A un'orsa. Mm-hmm. Ecco, tutte queste culture ci hanno visto nel quadrato un orso e nelle tre stelline della coda i tre cacciatori che lo inseguono per ammazzarlo. Ed è la cosa bella che appunto è questa stessa immagine dei tre cacciatori che inseguono l'orsa è molto comune in varie culture del mondo, quindi questo farebbe appunto pensare a questo culto antichissimo. D'altra parte l'orso è forse l'animale che ovviamente insieme alla scimmia, ma le scimmie qua non ci sono, che più ci assomiglia, no?
Sì.
Quando si pensate appunto ad animali che vivono dove c'è il culto dell'orso, che chiaramente in Africa l'animale che più ci assomiglia non è certamente l'orso, ma sono le scimmie antropomorfe, mentre qui è l'orso. E poi è diventato, se ci pensate, è un simbolo multisfaccettato, perché è il gioco dei bimbi, che ha una storia bellissima peraltro, e è un animale, è l'animale potente, l'animale che lottava nel Colosseo, è tante cose, è Masha e l'orso.
Ma che cos'è? Masha e l'orso, sì.
Yogi e Bubu,
è Mowgli. No,
c'è anche l'orso della Casa Blu.
L'orso della Casa Blu, ci sono tantissimi
orsi. L'uscio è aperto,
orsi.
Non so se la conoscete, vabbè, insomma ce n'è... L'orso polare ha gli artigli ramponati, sì.
Esatto, sì.
Finalmente abbiamo trovato la ghostwriter del Bellati, sì, in realtà è la Iole che scrive i testi del Bellati da anni ormai. Non sono grasso, ho un pancino da orso polare, si giustifica Stefano. Sì, potrebbe essere, certo. E vediamo se ci sono altri messaggi. L'orso nuota a rana?
No, nuota a cagnolino.
Forse è il cagnolino che nuota a orso, chi lo sa?
Perché quando sei quadrupede con le zampe così non è che puoi troppo sbracciare. Ricordiamoci no. Siamo noi che riusciamo a fare certe cose con le braccia, che riusciamo ad abbracciare anche, perché noi ovviamente le grandi scimmie e le scimmiette, perché avevamo un'andatura arboricola.
Napo orso capo, stanno citando tutti.
Napo orso capo, giusto. Sì. Beh, ma perché gli yogi l'abbiamo detto. Come si chiama? Ernest.
Ma chi è?
Ernest Celestin, quello di Fino, che è il libro di Pennac. Le nostre ascoltatrici e ascoltatori certamente sanno chi è Ernest. E poi chi abbiamo ancora di orsi importanti e famosi?
Non lo so, pensi...
Dai, l'orso, quello londinese, come si chiama, con il suo...
Paddington.
Esatto. E ce n'è almeno altri 15 che non ci vengono in mente, ma ci sono sicuramente. Ah beh, Teddy Bear,
giusto.
Teddy Bear, che tra l'altro viene da lì il giocattolo. La storia è triste.
Ce la dici dopo il brano? Facciamo così.
Sì.
Ok. C'è anche l'orso polare e l'orso popolare anche, che è quello...
L'orso popolare.
Sì.
Quello di Radio Pop.
Quello della radio, sì.
Sono uno scheletro. Faccio l'amore però. Fuma la mia pelle. Dormo poco, lo so. È un lato erotico. La faccia tosta ce l'ho. Strette allo stomaco. Non so come dirlo, ma tu fammi sfogare. Preda di un attacco d'ansia. Continua a respirare. Ho cattivi pensieri. Solo che non si potrà sapere mai che sono un alieno. Sono più forte del piacere, sono l'amore. Sono più forte dell'amore, sono il dolore. Sono più forte del piacere, sono l'amore. Sono più forte del dolore. Prendimi come ti va. Sono bellissima. Mordo la gente che mi fa male un po'. Chiamami esterica.
E 16 minuti alieno della rappresentante di lista. Questo è Di tutto un po'. Stiamo parlando di orsi polari, caramelle, un sacco di cavolate a caso e comunque è tutto abbastanza interessante, credo. Allora, dicevamo.
No, di Ernest, qualcuno
l'orso polare.
Ah, Jus cita un orso che abbiamo dimenticato.
Qual è?
Orso Wells. E anche le suore orsoline.
Le suore orsoline.
Sì. Anche Nicoletta Orsomandi.
Sì, le suole orsoline anche.
Mamma mia. Allora,
Cocainorso. Che cos'è? C'è l'orso yogi e poi l'orso della borsa. Al cinema sta per uscire Cocainorso. Ho paura. Ispirato a film realmente accaduti. E c'è un orso in bamba. nella locandina. Vabbè, non ne so nulla, no. Scusate. Deve essere una storia...
Di che cosa?
È di questa storia dell'orso in bam, sotto l'effetto di stupefacente.
Ma è vero,
sarà...
Cocaino orso.
Male. Sarà orso e Bambi, una cosa carina e pucciosissima. No,
guarda, ti assicuro che non lascia dubbi.
Orso Bamba.
Orso Barella, fra allora. No, è vero. Cocaine Orso, quando esce in Italia il film horror e cosa si nasconde dietro? Ah, interessante. È vero, è così. L'orso nuota ad orso. Vabbè.
No, cose lui, dimmi lui, non si può leggere. Allora, invece, sull'orso Teddy, la storia è triste, però è una storia di marketing pazzesca, perché Theodore Roosevelt, okay, che è stato
il PC... veramente.
Mamma.
Sì. È la storia vera di un orso che diventa una bestia assassina dopo aver ingerito un sacco di coca.
Un orso nero morì di overdose dopo aver ingerito ingenti quantità di cocaina. Ma senza attaccare né uccidere nessuno.
Ah, allora...
Perché era buono.
Ah, pensavo, ok, sì.
L'orso venne soprannominato, fermi tutti, Pablo Escobar.
Molto più bello di cocaine orso, Pablo Escobar.
Esatto.
L'orso della Casa Blu, qualcuno cita, sì, è il primo che mi è venuto in mente, però purtroppo... Mia moglie, i miei figli, i miei amici, quando sono un po' burbero, mi dicono: ah, ok, oggi sei orso. Ne ho pure uno tatuato sul braccio. L'unica cosa che mi rende in qualche modo simile all'orso bianco è che io assumo l'equivalente di un terzo del mio peso, però in birra. Beer, bear, tra l'altro si assomigliano.
E anche barba, pelosa.
Burba.
Burbero. Vabbè, possiamo raccontare la storia di Teddy?
Ti prego.
Sì.
Perché, guarda, mi ha toccato tantissimo.
Sei sicuro che non sei per raccontare la storia di Winnie? No, perché anche Winnie viene da un orso vero.
Winnie the Pooh viene da un orso vero, certo. Sì. Ma in realtà è un'ispirazione da Teddy. Ma ci arriviamo. Okay. Allora, Theodore Roosevelt, il 26esimo presidente degli Stati Uniti, era un cacciatore appassionato. Però non era anche, diciamo, molto, aveva molti tirapiedi, molti leccaculo, insomma. E quindi che cosa succede? Che spesso gli organizzavano delle battute di caccia fasulle, e nel 1902 i suoi assistenti legarono un povero orso stremato e affamato ad un albero affinché il presidente potesse ucciderlo, diciamo, con una sportività notevole.
Vabbè, ma lui non lo sapeva, tra l'altro, quindi era tutto male, tutto sbagliato.
No, lo sa, se ne è accorto di questa cosa, e quindi niente, si rifiutò di uccidere l'animale. Okay. In compenso ordinò agli scagnozzi di ucciderlo per mettere termine alle sofferenze della povera bestia.
Ma no, io non lo ammazzo, ammazzalo tu.
Molto male. Okay. No, perché per lui sarebbe stato un gesto poco sportivo, mentre gli scagnozzi erano così, dovevano porre fine alle sofferenze d'animale. Beh, questo episodio non passò inosservato e la stampa cominciò a prenderlo un filino in giro con delle vignette satiriche, ma anche molto cattive, che si trovavano in rete, peraltro.
Ah, sì?
Roosevelt col fucile, sì.
Dei meme antelitteram.
Dei meme antelitteram, esattamente. E però una ditta di balocchi statunitense prese questo episodio per dare il nome a questo giocattolo di pezza.
Ah,
quindi Teddy. Teddy da Theodore Roosevelt, era il suo soprannome.
Okay.
Hai capito?
Ha perfettamente senso. The Teddy Bear.
Certo. The Teddy Bear, perché? E guardando il figlio che giocava con l'orsetto Teddy... Lo scrittore inglese Mile, immagino che si pronunzi, prese spunto appunto per scrivere le storie di Winnie the Pooh.
Ah, ok.
Che fu pubblicato il primo libro nel 1926. Poi nel 22, pochi anni prima, la Coca-Cola acchiappa l'immagine del povero orso polare e ne fa la un'icona della Coca-Cola.
Perché l'orso non beve acqua, ma beve Coca-Cola.
Ma beve la Coca-Cola, esattamente.
Col ghiaccio.
Fa dei rutti col ghiaccio, assolutamente col ghiaccio.
Ed è così che,
certo,
per colpa dell'orso, che beve un sacco di Coca-Cola col ghiaccio, non ci sono più ghiacciai.
Non c'è più ghiaccio, esatto. Certo.
C'è anche Wojtek, l'orso bruno siriano trovato in Iran e adottato da soldati polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Wojtek, l'orso antifascista.
E c'è anche invece l'orso che hanno trovato nel permafrost poco tempo fa e che stanno analizzando.
Era vivo?
Il permafrost. No, ovviamente. Però era perfettamente conservato e addirittura nello stomaco c'era l'ultimo pasto di quest'orso che è morto probabilmente cadendo e spezzandosi la schiena.
No.
E l'hanno trovato. Sì, sì, no, ragazzi, sulla Repubblica guardatelo perché è impressionante. Ci sono le foto di questo animale che sembra veramente un peluche, ma tipo 3.000-4.000 anni.
Poverino.
Ed è un problema quello.
E che si tocca la schiena.
No, problema è poverini noi.
Batteri,
perché
batteri.
Si sta. Sta sciogliendo il ma anche perché si sta sciogliendo il permafrost.
Sì, niente di buono da quelle parti, certo.
Ma non esiste il riscaldamento giusto.
Non esiste neanche il permafrost.
Non esiste neanche gli orsi, non esiste.
No,
neanche noi.
Sono un'invenzione della Coca-Cola.
Noi chi?
Boh.
Segnalano anche We Bare Bears, serie animata molto bella recente. Sì, è vero, mi sa che l'ho vista per così un po' di sguincio. Non
quindi,
è male.
Pensate, l'orso è proprio uno degli animali più comuni, più frequenti nella narrativa in generale, anche quella soprattutto per bambini. E posso dare l'ultima informazione, proprio che è una roba straziante.
Dai, facci male, vai.
Vi faccio male, perché voi pensate appunto a quell'immagine dell'orso, quelle foto degli orsi che si trascinano nelle discariche affamati, no?
Sì.
C'è quella appunto con l'orso appunto per le ossa che si aggira per una discarica, o quell'altro orso, lo diceva prima la Iole, che magro va sulla discesa di ghiaccio dove non può più cacciare. Ecco, pensate che l'orso all'Artico ha dato il nome, perché Arctos
è
significa
vero.
Urso.
E quindi Antartide è dove non ci sono gli orsi.
Dove non ci sono gli orsi. Però questa cosa è tremenda. Cioè, lui ha dato il nome alla casa dove vive e alla casa dalla quale lo stiamo sfrattando in modo così, sia cacciandolo sia soprattutto togliendogli l'habitat.
Solo adesso vengono fuori gli orsetti del cuore, grazie a Daniela.
Mentre sì.
La Sabri dice: e la Coca-Cola usa il colore rosso perché rappresenta il sangue delle prede dell'orso polare di cui si nutre di seta, come giustamente puntualizzato dalla scienziatissima.
Esattamente.
E
con
quelle
strisce lì, mamma mia che roba. Comunque guarda, l'orso è veramente un animale affascinante, molto affascinante.
Molto.
Ricordiamo
molto,
che
molto.
L'orso che ha quasi ucciso Leonardo DiCaprio in The Revenant.
Durante le riprese?
No, era film.
No, pensavo sapessi una storia dietro le Queen, invece le solite
dietro
cose.
Dietro
le Queen, sì. Va bene, allora noi ci sentiamo a un certo punto, raga. A un certo punto ci sentiamo con voi ascoltatrici e ascoltatori domani alle 17, alle 16:30 come sempre. Vi ringrazio Zena, vi ringrazio Iole e anche
grazie
a te, ci mancherebbe. Grazie anche a Teseo e anche ad Andrea Bellati.
Mi sta salutando, sì.
Sì, ho sentito che salutava anche lui.
Ciao.
In tutto questo avete dimenticato gli orsetti gommosi.
No, li volevo dire.
Porca miseria, sì. Che ricordiamo sono fatti di gelatina animale, collagene, quindi in genere occhi, tendini, zoccoli e tutte quelle cose lì. Buon appetito! Ciao, ci sentiamo domani!
Ciao!
Ciao, grazie!